Salve a tutti e benvenuti al quarto degli incontri virtuali di Interculturalmente con Erika Bezzo e Vito Candiloro. Erika Bezzo è un coach strategico interculturale che aiuta le persone a sviluppare capacità che consentano loro di operare in maniera più armoniosa, sia professionalmente che personalmente, in un contesto estraneo e con persone provenienti da altre culture. Erika si è concentrata nei vari anni e tra le varie cose anche sul coaching interculturale, quel tipo di coaching che integra nel percorso di coaching vero e proprio, oltre agli strumenti classici, anche le dimensioni proprie della interculturalità, aiutando così tutti coloro che vivendo all'estero vogliano comprendere e migliorarsi nella gestione delle relazioni personali o professionali in cui si vengono a ritrovare. In particolare si tratta di comprendere al meglio il proprio modo di rapportarsi sia agli ambiti di potere che alle dimensioni della gerarchia, della competizione per appunto riuscire a sviluppare al massimo la propria personalità, il proprio modo di essere. Vi ricordo prima di cominciare che le sedute di coaching con Erika possono essere tenute sia in lingua italiana che in francese, oltre che in spagnolo, tedesco e inglese, insomma tante lingue Erika per poter svolgere questo servizio di coaching. E per conoscere meglio i suoi servizi vi invitiamo a visitare la pagina changeexperience.com, change experience come sempre con una sola E. E quindi, benvenuta Erika a questo nuovo incontro di Interculturalmente.
Grazie, grazie Vito.
Oggi insieme a lei continuiamo questo percorso di approfondimento per riflettere su un'altra tematica scelta e tratta dal blog di changeexperience.com. Come avete avuto modo di ascoltare nelle puntate precedenti, in ciascuno di questi incontri si parla di un aspetto diverso, che però è sempre legato alla nostra vita di expat e quindi alla nostra residenza all'estero. E in particolare oggi abbiamo deciso di affrontare un tema un po' problematico, quello sia dello shock da ritorno in patria, meglio conosciuto in ambito psicologico come reverse culture shock, che è un evento che ci coglie inaspettato quando torniamo a vivere in patria dopo un lungo soggiorno all'estero. Quindi ci ritroviamo appunto a doverci riadattare ad una vita in patria che effettivamente non eravamo più abituati a vivere, e quindi molto spesso possiamo anche provare dei sentimenti di delusione, di frustrazione e anche di confusione, perché ci rendiamo conto che non siamo solo cambiati noi, ma è cambiato anche l'ambito che abbiamo lasciato qualche anno prima e che non è più lo stesso di quello che avevamo conservato nei nostri ricordi. Allora Erika, prima di entrare nella puntata di oggi, come sempre un piccolo stacco musicale, ci sentiamo qui in onda su Interculturalmente. Eccoci qui di nuovo con Erika Bezzo, coach interculturale, e oggi affrontiamo insieme a lei lo shock da ritorno in patria. Come dicevamo in una fase iniziale del nostro programma, all'inizio, effettivamente spesso capita che il cittadino o la cittadina di un determinato luogo che torna in patria dopo un lungo soggiorno all'estero possa avere dei sentimenti di delusione e di frustrazione. Quindi come facciamo a affrontarli e soprattutto a gestirli al meglio? Spesso chi ritorna in patria ha sentimenti e anche situazioni, sensazioni più che altro di noia o l'impressione che nessuno sia interessato ad ascoltarci. Quindi ci può anche essere disinteresse da parte degli altri per le nostre esperienze all'estero e quindi ci sentiamo un po' un pesce fuor d'acqua. E questo stato d'animo può accompagnarci a lungo e può incidere negativamente sulla nostra vita. A questo punto chiedo già a te, cara Erika, a livello psicologico cos'è che scatena il reverse culture shock?
Sì, il reverse culture shock, che è poi definito, diciamo, in italiano è lo shock culturale inverso, e per definirlo correttamente quel processo di riadattamento alla propria cultura, alla propria cultura di appartenenza, dopo aver trascorso un periodo all'estero. Lo shock culturale inverso non è, come molti possono pensare, semplice insofferenza nei confronti delle pecche tipiche del luogo di nascita, ma qualcosa di molto più profondo che ci spinge, che spinge chi ne soffre a manifestare ansia, isolamento, irritabilità, quando poi non arriva a essere vera e propria depressione. E quindi cerchiamo di capire oggi che cosa accade e perché. Quello che si produce in questi casi è un disallineamento tra le proprie aspettative e la realtà, un disallineamento che ci destabilizza. E perché c'è questo disallineamento? Il problema più grande è la gestione delle aspettative. Il ritorno a casa, perché io quella parola casa la metto comunque tra virgolette, perché è vero che noi spesso continuiamo a chiamare casa il nostro paese di origine, anche se nel frattempo ci siamo costruiti una casa altrove. Però continuiamo spesso a dire ritorno a casa, e questo ritorno implica delle aspettative che si fondano sulla nostra precedente esperienza, cioè l'esperienza di quando vivevamo nel nostro paese di origine e di tutti quegli anni che abbiamo trascorso in patria. Quindi le nostre attese si basano su quelle esperienze passate, ma come lo dice la parola stessa, il passato è passato, cioè il tempo non si è fermato solo perché noi siamo partiti. La vita è andata avanti non solo per noi, ma anche per i nostri parenti, i nostri amici, i nostri conoscenti. Ognuno è andato avanti con la propria vita, le persone sono cambiate, la loro situazione è cambiata, magari alcuni si sono sposati, altri si sono separati, hanno avuto figli, hanno cambiato lavoro o l'hanno perso il lavoro. Il paese stesso è cambiato. È cambiata la situazione culturale, la situazione socio-economica, la situazione politica, per non parlare di tutti quei dettagli burocratici e amministrativi di cui non conosciamo più nulla, non sappiamo più nulla. Noi ci aspettiamo che tornare in Italia, la terra in cui abbiamo vissuto per tanti anni, o il fatto di ritornare ai nostri luoghi del cuore, ai nostri profumi e colori familiari, non possa in alcun modo crearci sensazioni di alienazione e smarrimento. Ci sembra impossibile, invece purtroppo è quello che accade. Quindi in sostanza si tratta di uno shock inatteso, inaspettato, che ci coglie di sorpresa, e proprio per questo può risultare più duro. Inoltre non bisogna dimenticare che nel frattempo siamo cambiati anche noi. Nella scorsa puntata proprio abbiamo parlato dei 6 livelli di cambiamento, dal più superficiale al più profondo, che ci cambiano e ci trasformano durante il nostro periodo all'estero. E il rientro quindi è tanto più duro quanto più numerosi sono gli anni trascorsi lontani dall'Italia, e anche quanto più distanti sono la cultura e il modo di vivere del paese che ci ha ospitato, perché quella cultura e quel modo di vivere sono entrati dentro di noi, sono diventati parte di noi e della nostra identità. E vorrei fare qualche esempio, uso dei nomi di fantasia. Posso citare l'esempio di Diego, musicista che è rientrato da Londra, si è trovato spiazzato perché in quanto musicista a Londra viveva della propria musica, e in Italia, dice lui stesso, tutti gli chiedevano: no, vabbè, qual è il tuo piano B? E lui non ce l'aveva un piano B, perché a Londra era normale vivere di musica, in Italia non lo è. E questo ti puoi immaginare come possa creare frustrazione e rabbia, perché in fondo la sua era stata una scelta, no, di tornare perché il suo paese gli mancava. Oppure Sonia, rientrata dal Camerun dopo aver lavorato un anno per una onlus dando lezioni ai bambini, e la cui scala di priorità è stata completamente sovvertita durante quell'anno in Africa. E per usare le sue parole, lei dice: ho scoperto la rabbia dell'andare dal fruttivendolo e ricevere 1000 buste di plastica inquinanti, il fastidio perché si usa l'auto per fare 200 metri, la paura del tutto nuova della velocità, in macchina ma in generale nella vita, perché là si vive a un ritmo più calmo. E poi aggiunge ancora, ritrovare gli amici è stato bello, ma ho anche avvertito una distanza, come fossero presi da discorsi che non mi coinvolgono più. Ecco, queste persone possono provare un incredibile fastidio e nervosismo di fronte agli sprechi e al consumismo tipici del nostro stile di vita occidentale, dopo essersi magari confrontati con le necessità di lottare per soddisfare i bisogni primari, tutto il resto al rientro in Italia può apparire futile e privo di senso. Faccio un ultimo esempio tipico delle persone che rientrano dall'Asia, dove i ritmi e il tempo hanno un defluire ben più lento e si possono trovare disorientati al ritorno, ritornando a quei ritmi frenetici della nostra vita occidentale, nonché a quei modi un po' più scortesi, meno incentrati sull'armonia che invece è tipica delle culture orientali. Susanna, rientrata dall'India, dice: ho accusato terribilmente il nervosismo, la cattiveria con cui la gente qui si approccia agli altri, come fossero per prima cosa dei nemici. Ecco, questi sono alcuni esempi di come il fatto di essere stati esposti per lungo tempo ad una cultura, ad un contesto e anche esigenze molto diverse da quelle a cui eravamo abituati ci abbia cambiato la nostra scala di priorità a volte, abbia cambiato la nostra percezione di quel contesto che prima ci era così familiare e che ora improvvisamente ci appare privo di senso.
E rispetto alla situazione di partenza, ossia rispetto a chi parte vive un altro shock, che è quello appunto della partenza, del doversi adattare ad una situazione nuova, in cosa si differenzia questo shock da rientro in patria?
Beh, si differenzia non tanto nelle fasi, perché le fasi sono più o meno le stesse, cioè l'euforia iniziale, la crisi, il riadattamento e la riappacificazione, diciamo, nel caso del rientro. Però quello che è veramente la differenza è un po' quello che ci sono, che ho raccontato prima, cioè il fatto che quando si parte ci sono la curiosità e il desiderio della scoperta, la paura dell'ignoto, tutte emozioni sane, compresa la paura, che ci spingono a prepararci ad affrontare le sfide che ci attendono. Cioè, detto in altro modo, siamo consapevoli. Consapevoli che stiamo facendo una scelta difficile e ci aspettiamo quindi che ci saranno dei momenti duri e difficoltà da superare. Quindi ce lo aspettiamo. È il contrario di ciò che accade quando torniamo in patria, come dicevo prima. Non ci aspettiamo che possa essere difficile. Diamo per scontato che tutto sarà semplice, come non fossimo mai partiti, ed è qui che iniziano i problemi. Pensa che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dedica a questa sindrome diverse pagine del suo sito web e racconta che in media ci vogliono dai 3 a 12 mesi per riabituarsi al paese natale e che il 77% delle persone che rientra non è preparato ad affrontare il carico emotivo e psicologico che questo comporta.
Quindi in effetti se i numeri sono questi mi viene da pensare che alla fine il concetto stesso di casa che citavi all'inizio di questa trasmissione sia un concetto poi alla fine relativo e che quello stesso posto che noi consideriamo casa quando poi non siamo più nel luogo che ci ha visti crescere in realtà è un'entità sfuggevole perché quando torni a casa in realtà quella casa non esiste, è rimasta solamente nella tua mente e nell'idea che è rimasta con te in tutti questi anni in cui sei vissuta all'estero. E quindi a questo punto considerando la quantità di gente che soffre questo shock non possiamo nemmeno definirla una situazione di tipo patologica. Di tipo patologico, per così dire, è proprio una conseguenza naturale del fatto che ti sei spostato in un altro posto e stai tornando indietro nel luogo che ti ha visto crescere, ma che nel frattempo ha avuto la sua evoluzione. Quindi, in questo senso, è anche rassicurante sapere che così tanta gente soffre questa stessa situazione, perché in questo senso ci permette di capire come l'uomo di per sé ha bisogno di un concetto casa che si porta appresso anche se va via, anche se poi in realtà quando quel concetto stesso ritorna ad essere la realtà, non è quello che si aspettava che potesse essere dal punto di vista proprio umano e dell'esperienza che fa. E riguardo proprio alla fase di superamento di questo shock, adesso passiamo appunto ad un ambito proprio di analisi e di possibile rimedio alla situazione che si vive. È possibile, e chiedo in questo caso a te Erika, superare questo shock magari continuando a rimanere in contatto con le persone che abbiamo conosciuto all'estero, per esempio? Può essere questo un modo per eliminare questa pesantezza che ci portiamo dietro quando ci ritroviamo di nuovo in patria?
Ci sono più strategie che si possono mettere in atto per far fronte a questo momento di crisi, e una di queste, come tu ben dici, è sicuramente quella di mantenere rapporti con altri expat, persone che abbiamo conosciuto all'estero. Restare in relazione con le persone con cui si sono condivise le esperienze d'espatrio è sicuramente un modo per non sentirsi diversi e fuori posto. Oggi, attraverso i social network e sistemi di messaggeria istantanea, è possibile rimanere connessi ad una community globale composta da tante persone come noi sparse nel mondo. Oggi si parla di glocali, no? Cioè di comunità locali connesse globalmente attraverso i social network. Ed è un po' quello che accade quando appunto torni nel tuo paese di origine, rimanendo connesso comunque con la comunità di expat che invece è rimasta nel paese in cui hai vissuto. Ma non è solo questo, puoi anche cercare nella tua città natale o nel luogo in cui rientri in patria, puoi cercare di entrare in contatto con le comunità expat che ci sono nel tuo paese. Cioè è quello che accade per esempio spesso quando al ritorno si iscrivono i figli in scuole internazionali per fare in modo che non perdano le competenze linguistiche acquisite, e allo stesso tempo questo permette di rimanere in un network di famiglie expat. Ma ci sono anche tanti altri modi. Ormai in ogni città ci sono varie associazioni che propongono incontri di networking internazionale, per cui è sempre possibile, se veramente lo si desidera, entrare in contatto con persone di lingue e culture diverse dalla propria, anche dopo essere tornati in patria. Questo è un modo di mantenere un po' quell'internazionalità che ormai ci caratterizza, e un po' proprio il fatto di non sentirsi così tanto pesce fuor d'acqua, no? Quello che tu citavi prima, il fatto di dire che di avere l'impressione che quando parli la gente si annoia o non è interessata a quello che dici, perché forse sono vite tanto diverse, no? Le esperienze che hai fatto sono così lontane da quelle che hanno fatto le persone che sono rimaste in patria, che hai l'impressione di non avere più degli argomenti comuni. Ecco, il fatto di cercare, dopo essere tornati nel paese natale, contatto con comunità di expat che vivono nel tuo paese è un modo di continuare a mantenere delle relazioni con persone simili a te, anche se di altre culture, ma che possono probabilmente condividere, anzi sicuramente condividere con te, esperienze simili, problemi, sfide e anche vittorie, no? di situazioni difficili superate utilizzando strategie molto spesso simili.
Dal punto di vista personale è chiaro che mantenere il contatto con gente del posto in cui hai vissuto durante molti anni aiuta tantissimo. Ricordo lo shock da rientro dopo l'esperienza Erasmus, che fu forte perché in effetti dopo 6 mesi vissuti intensamente, tornare di nuovo a vivere normalmente la vita che avevo fatto prima fu per me, pur essendo così corto il periodo di permanenza all'estero, abbastanza intenso, e ricordo di attaccarmi come una cozza al primo spagnolo che passava, perché volevo proprio parlare con lui e avevo proprio la necessità quasi fisiologica di mantenere il contatto. E ricordo che in quel periodo stavo a guardare RTV International, la TV pubblica spagnola dall'estero, anche i programmi più noiosi e più assurdi che adesso non guarderei mai, però in effetti quello era un modo per me per poter continuare a vivere in quel paese dove ero stato. E a tal proposito voglio proprio chiederti: è possibile continuare a rimanere legati al paese dove siamo stati, dove abbiamo vissuto per un periodo, pur tornando in patria, allargando il concetto non solo facendo riferimento al contatto con le persone, ma proprio riferendomi alla vita che continua a scorrere nel frattempo in quel paese dove per un periodo più o meno lungo siamo stati?
Sicuramente è possibile in vari modi, uno l'hai citato tu stesso, no? Quindi il fatto di continuare a guardare i programmi televisivi di quel paese in quella lingua, un altro è quello di leggere, continuare a leggere la stampa internazionale, quindi rimanere informati sull'evoluzione politica, sociale, culturale, economica del paese. E poi ci sono cose molto più terra terra, come continuare a cucinare i piatti tipici del nostro paese adottivo, tante persone continuano a farlo, oppure continuare a festeggiare alcune ricorrenze tipiche, quante persone che tornano dagli Stati Uniti e continuano a festeggiare Thanksgiving. E sono solo alcuni esempi di come sia possibile mantenere un legame con esperienze per noi significative. Un altro modo è quello di tornare nel paese adottivo durante le vacanze, per esempio. È un modo di, diciamo, recuperare un po' di esperienze nel paese e continuare a respirarne l'aria, i profumi. E a proposito di questo, a me viene in mente la prima volta che sono rientrata in Germania dopo essermi trasferita in Spagna e ci sono tornata per lavoro. Sono arrivata in stazione a Düsseldorf e ricordo di essermi resa conto in quel momento di quanto mi fosse mancato il profumo del pane in stazione. Che dici, vabbè, il profumo del pane è universale. No, è il profumo del pane legato a quel luogo specifico che è tipico di quelle città. Ecco, sono quelle piccole cose, no, che improvvisamente quando ritorni nel paese adottivo ti colpiscono più di quando li hai lasciati, quindi mettono in valore addirittura determinati aspetti, determinate esperienze. E questo può accadere a tantissimi expat che tornano, nel mio caso io ero tornata per lavoro, però tanti scelgono di tornarci in vacanza, proprio per rivivere un po' di queste sensazioni, di quei profumi e colori tipici, e in qualche modo sono esperienze uniche e irripetibili. C'è anche da dire che tornare in vacanza o per lavoro nel paese che hai lasciato e in cui vivevi permanentemente ti fa vivere quel paese in modo completamente diverso. Vai a scoprire aspetti che non conoscevi. Anche solo il fatto che magari quando ci vivevi giravi in auto e quando ci ritorni per vacanza o per lavoro magari prendi mezzi pubblici e ti rendi conto che vivere la città attraverso i mezzi pubblici o girando con i mezzi pubblici è vivere una città diversa. Io l'ho sperimentato, vedi un mondo diverso, una popolazione diversa, luoghi diversi, cioè ti rendi conto prendendo la metropolitana che c'è tutto un mondo sotterraneo, no? E che girando in auto non conosci. E quindi è un modo di rivivere il passato, ma in modo nuovo, diverso, ed è la riprova che ogni ritorno è un nuovo inizio, che nulla può essere mai uguale, perché basta cambiare una piccola variabile o una qualsiasi variabile per far sì che sia un'esperienza completamente diversa.
Un'altra cosa che aggiungo alla conversazione che stiamo avendo oggi riguarda il fatto del cambiamento della persona che si trasferisce dall'estero e torna di nuovo in patria, perché quella persona in realtà ha vissuto già un percorso di crescita importante quando è andato all'estero. E a tal proposito voglio appunto chiederti, in questo senso, possiamo farci forti dall'esperienza che abbiamo fatto all'estero, dal fatto di doverci adattare alla vita all'estero per affrontare questo shock da rientro? In effetti siamo più forti di quando siamo andati via prima, e quindi questo può essere anche uno strumento, una ulteriore leva di forza che ci può consentire di affrontare meglio questo rientro a casa.
Assolutamente sì. Infatti, come ben ricordavi, chi parte ha già vissuto, ha già affrontato uno shock culturale al momento della partenza. L'esperienza che si affronta con la partenza ci permette di acquisire nuove risorse e nuovi modelli culturali che ci consentono di far fronte a questa nuova sfida, che è quella del rientro, con molti più strumenti di prima. Quindi basta pensare alle risorse che si mettono in campo per superare le difficoltà della vita all'estero e provare a capire come queste risorse possono essere riutilizzate in questo nuovo contesto. E faccio degli esempi di risorse: la pazienza, la curiosità, la voglia di imparare, la flessibilità, la capacità di adattamento, l'ascolto, perché inevitabilmente impari ad ascoltare di più. Impari ad ascoltare ciò che non viene detto, a leggere il non verbale più del verbale, perché all'inizio il verbale non lo capisci e quindi ti concentri molto di più sul non verbale, sul non detto, sui gesti, sul tono della voce. E oltre a tutto questo, come tu dicevi, siamo più forti, più resilienti, no? Si usa molto la parola resilienza adesso. E sì, la resilienza che si sviluppa grazie al superamento di tante sfide, di tante difficoltà. Più ne superiamo e più diventiamo forti, e questo ci rende anche più capaci di affrontare nuove sfide e nuovi problemi, nuove difficoltà. Tutte queste risorse possono essere quindi riutilizzate per affrontare lo shock da rientro, ma non solo. Anche in qualsiasi altro contesto, sono risorse acquisite e quindi applicabili in qualsiasi situazione.
Aggiungerei alla lista che hai fatto anche un'altra risorsa, quella della capacità di accettare la nuova situazione, perché spesso, soprattutto quando si rientra a casa, ci si sente un po' falliti. Dipende sempre dalla situazione in cui uno si ritrova, però a volte quando mi viene da pensare a coloro che magari provano a trovare una opportunità di lavoro all'estero, in questo caso diciamo non dopo aver vissuto molto tempo all'estero, però quando provano a trovare qualcosa all'estero e tornano a casa si possono sentire anche un po' sconfitti, e in realtà si tratta sempre di, dal mio punto di vista personale, cercare di trarre forza da quell'esperienza, anche breve che sia stata, per poter capire come meglio potersi inserire di nuovo in patria. E in questo senso, diciamo, l'accettazione di un ritorno a casa dopo un periodo più o meno lungo è anch'esso, a mio modo di vedere, diciamo, un aiuto che si può dare. E allora a questo punto, Erika, sapendo che ci sarà uno shock da rientro, che almeno 7 di noi su 10 lo soffriranno se torniamo a casa, possiamo anche provare a prevenirlo o quantomeno ad attutirne gli effetti. Come facciamo?
Idealmente per vivere al meglio il rientro nel proprio paese, il ritorno in patria andrebbe preparato, e preparato nei 6 mesi precedenti il rientro. Questa preparazione può essere fatta da soli, cercando di prevenire le possibili difficoltà che ci attendono, cercando di anticipare un po' i problemi, cercare di capire che cosa può crearci delle difficoltà, oppure appoggiandosi a un coach specializzato in queste tematiche per essere accompagnati professionalmente in questo percorso alla rovescia. Ed è un percorso che si può fare individualmente, ma anche in coppia o in famiglia. Spesso infatti il rientro fa andare in crisi il partner o i figli, specie se si tratta di figli adolescenti. Spostare dei figli adolescenti è sempre più complicato che spostare dei bambini più piccoli. È importante che ognuno abbia modo di esprimere le proprie aspettative, di esprimere anche il proprio dolore o il proprio entusiasmo, le proprie preoccupazioni prima del rientro, e che ci si possa preparare ad affrontare gli inevitabili cambiamenti che si prospettano, cercando di anticiparli. Uno dei problemi, per esempio, che spesso devono affrontare gli expat che rientrano è il riavvicinamento alla famiglia di origine, perché dopo tanti anni lontani hanno acquisito una libertà, un'autonomia rispetto alla famiglia di origine che improvvisamente viene meno al ritorno, no? Quindi improvvisamente i nonni che devono assolutamente averti a pranzo tutte le domeniche, no? E tu non ci sei abituato perché per tanti anni i nonni non li hai avuti vicino, nel bene e nel male, non li hai avuti quando ne avresti avuto bisogno perché avevi i bambini piccoli e malati, dovevi andare a lavorare, non sapevi a chi lasciarli, ma non li hai neanche avuti quando, non so, quando c'erano delle ricorrenze che ti costringevano comunque a fare vita di famiglia anche quando non avresti avuto voglia. Oppure lo stile di vita, il cambio di stile di vita. Io ho avuto una cliente expat che è rientrata a Parigi dopo essere stata 4 anni a Madrid ed è passata da 300 metri quadri a 60, tornando a casa sua in un quartiere che nel frattempo a Parigi era diventato un quartiere difficile. E questo è stato uno shock enorme, no? Quindi, ma lei lo sapeva, ce l'abbiamo preparato e in qualche modo prepari questo ritorno, cioè sai che potrà essere un problema, questo te ne rendi conto, ne prendi coscienza e cerchi di prendere delle misure che ti permettano di affrontare questo cambiamento al meglio. E poi ritmi di lavoro differenti sono un altro esempio, no? Quindi io passaggi per esempio di clienti dall'Inghilterra a Milano, dove passi da uno stile di professionale, di lavoro, ritmo di lavoro in cui in Inghilterra se fai degli straordinari ti considerano disorganizzato, perché vuol dire che non sei in grado di svolgere il tuo lavoro nell'orario dovuto, a una città che può essere Milano o un'altra qualsiasi città in Italia, dove in realtà se esci alle 19 ti chiedono se fai il part time. A me è accaduto, non era Milano, era un'altra città poco distante, però effettivamente se uscivo alle 19 mi chiedevano se facevo il part time. Sono ritmi di vita molto diversi e quindi possono creare effettivamente un disagio e queste cose vanno preparate. Il come e in che modo, con quali strumenti, con quali risorse, quali strategie mettere in atto per affrontare questi cambiamenti, sono tutte cose che si possono preparare e questo ti permette non di eliminare ma di attutire il colpo e di accelerare anche il processo di reinserimento nel tuo paese natale.
Grazie mille Erika, e quindi se vi trovate ad affrontare una situazione del genere e volete essere accompagnati in questo percorso di preparazione o comunque di superamento dello shock da rientro, Erika è a vostra disposizione e vi ricordo a questo punto i contatti per raggiungerla. In particolare la pagina web changeexperience.com, change Experience con una sola E, e l'indirizzo email info@changeexperience.com. Ovviamente oltre al sito internet Erika è raggiungibile anche sui social, in particolare su Facebook. E a questo punto chiudiamo chiedendo a voi come state vivendo questa vostra esperienza da expat, o in questo caso da expat rientrato a casa. Che cambiamenti stai sperimentando o comunque che sensazioni e sentimenti stai vivendo nel tuo rientro a casa? Se vuoi condividerli con noi questi aspetti, puoi raggiungerci sui social e quindi avviare anche una conversazione su questo punto. Intanto vi ringraziamo per l'ascolto, vi ricordo che questo era Interculturalmente, una collana di incontri virtuali che ogni giorno, in ogni puntata, affronta un aspetto diverso legato alla vita dell'expat. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata.